Vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, nella seconda lettera di Paolo a Timoteo e leggere insieme dal versetto 1 al versetto 5 del capitolo 4. Seconda Timoteo 4, i versetti dall'1 al 5. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Fin qui la parola del Signore. Con quello di oggi si conclude la breve serie di sermoni che ho intitolato Vivere negli ultimi giorni. E se ricordate, voglio brevemente ricapitolare quello che è stato detto nei primi due sermoni. Ho parlato del carattere degli uomini negli ultimi giorni. Vi ricorderete che ho definito gli ultimi giorni come il tempo che intercorre tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno. Quindi noi siamo uomini degli ultimi giorni, uomini e donne che vivono negli ultimi giorni. E abbiamo visto che l'Apostolo nei primi versetti del capitolo 3 descrive il carattere predominante degli uomini che vivono in questo tempo. Nella seconda parte, nel secondo sermone, ho descritto poi la religiosità o la religione prevalente negli ultimi giorni. E poi abbiamo osservato come l'Apostolo, dopo aver in qualche modo portato Timoteo a guardarsi intorno, lo indirizza e indirizza il suo sguardo nei confronti degli esempi positivi. Infatti dice: tu prendi ad esempio me. Prendi ad esempio colui dal quale hai ascoltato e hai seguito l'insegnamento, la condotta, i propositi, la fede, la pazienza, l'amore, eccetera. Timoteo aveva avuto il privilegio di servire il Signore insieme a Paolo e aveva potuto osservare, incarnato in Paolo, che cosa significa essere un vero, sincero, onesto servo di Cristo. E poi nel sermone scorso vi ho indirizzati ad osservare quello che Paolo dice per la vita personale di Timoteo. Gli dice: adesso tu devi pensare anche, non soltanto devi guardare intorno, devi guardare ai buoni esempi, ma adesso c'è qualcosa che tu devi fare. Passa all'azione e bada a te stesso. Fai in modo che la parola di Dio che hai ascoltato, nella quale hai creduto, della quale sei stato accertato, la parola che viene dalla bocca di Dio, la parola alitata da Dio, rimanga incorrotta e potentemente presente nel tuo cuore. Persevera nelle cose che hai imparate. Non abbandonare la parola di Dio, questa parola ispirata, questa parola utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché tu possa essere pronto per compiere tutte le opere buone ed essere utile in questo mondo. Ma adesso, in questi versetti che seguono, Paolo indirizza Timoteo non soltanto a badare a se stesso, ma ad agire nei confronti di altri. Custodisci l'anima tua, tieniti attaccato alla buona parola di Dio, ma adesso, ed è questo il tema della predicazione di oggi, ti dico, Timoteo, annuncia la parola, proclama la parola, predica la parola. E vedete, anche noi, come persone che vivono negli ultimi giorni, siamo chiamati da Dio a fare le stesse cose che ha fatto, che Paolo indica a Timoteo. Dobbiamo badare a noi stessi, dobbiamo fare attenzione affinché il carattere degli uomini degli ultimi giorni non sia il nostro carattere, dobbiamo fare attenzione affinché la religiosità falsa, ipocrita, edonista, esteriore, estetica, evanescente, inutile insomma, degli uomini degli ultimi giorni non sia la nostra religione. E dobbiamo guardare a buoni esempi, dobbiamo conservare la buona parola, ma anche noi dobbiamo anche ricoprire un aspetto, se volete, pubblico, esterno, quello di essere messaggeri di Dio in questo mondo. Certamente Timoteo doveva esserlo in adempimento alla sua vocazione, lui era un ministro del Vangelo, era un predicatore del Vangelo, e le cose che qui Paolo dice riguardo alla predicazione di Timoteo, il dovere di predicare la parola, si applicano primariamente a Timoteo e poi secondariamente, in modo speciale e specifico, agli altri ministri del Vangelo, ai predicatori, ai pastori, agli insegnanti, ai teologi, a coloro che sono stati messi da parte per essere, se volete, dei professionisti della parola di Dio. Però, sebbene queste parole si applichino primariamente e secondariamente in modo specifico e preciso a coloro che annunciano la parola del Signore, ai ministri del Vangelo, possiamo essere certi che gli imperativi che l'Apostolo rivolge a Timoteo, e ce ne sono ben 9 di imperativi in questi pochi versetti, delineano in modo sufficientemente accurato anche la condotta che deve essere tenuta da ogni credente che vive negli ultimi giorni. Insomma, in parole semplici e povere, Paolo sta parlando a Timoteo, e parlando a Timoteo parla a tutti i predicatori, ma sebbene queste parole si rivolgano a Timoteo e ai predicatori, queste parole riguardano anche voi, perché anche voi siete uomini e donne che vivono negli ultimi tempi, e anche voi avete in misura diversa, in grado diverso, ma gli stessi doveri, quelli di comportarvi in un certo modo. Voglio farvi osservare che spesse volte si compie questo errore, credendo che il cristianesimo dia 2 standard di comportamento, 2 standard etici diversi per i laici e per i ministri. Questo è assolutamente sbagliato. Gesù ha ordinato un solo modello di comportamento valido per tutti quanti i suoi discepoli, per tutti quelli che lo seguono. Lo potete vedere nelle famose beatitudini. E quando l'Apostolo Paolo parla delle caratteristiche che un ministro del Vangelo, un predicatore, un vescovo, un anziano, un pastore deve avere, non dice nulla di nuovo rispetto a quello che, al modo in cui devono comportarsi i padri di famiglia, le madri di famiglia o tutti quanti i cristiani. In altri termini, ci si aspetta da ogni cristiano che sia una persona capace di governare la propria famiglia. Ci si aspetta da ogni cristiano il fatto che non sia violento, o che non sia dedito al vino, o che non sia, che non abbia una cattiva reputazione nel mondo. Certo, chi deve predicare la parola di Dio e chi ha l'incarico di essere un sorvegliante deve avere queste caratteristiche particolarmente presenti nella propria vita, ma non ci sono due standard o due modelli etici per varie classi di cristiani nella Chiesa. E per questa ragione vi dico che quello che qui Paolo dice a Timoteo lo dice anche in linea di principio a ciascuno di voi. Così è che dobbiamo comportarci. E qual è il modello di comportamento per gli uomini e le donne, per i cristiani che vivono negli ultimi giorni? La prima cosa, il fuoco primario della vita del cristiano è l'annuncio della parola. Il fuoco primario della vita del cristiano è l'annuncio della parola. Qui Paolo dice a Timoteo: io ti scongiuro, un termine molto forte, adesso vi dirò che cosa significa, predica la parola. E possiamo dire che ogni credente è un proclamatore della parola, nel senso che egli l'annuncia vivendo e la vive annunciandola. Il verbo che è usato qui al versetto 2, predica, è cherusso, significa, si riferisce primariamente al compito dell'araldo, che era un proclamatore ufficiale dei decreti del re o dell'imperatore. Tuttavia l'annuncio della parola, ovvero l'annuncio della persona e dell'opera di Cristo, della buona notizia, non è compito esclusivo dei ministri del Vangelo. Alcuni dicono, vabbè, è compito del pastore evangelizzare, è compito del pastore annunciare la parola. Ma non è così. Se leggete nel libro degli Atti degli Apostoli, si parla di persone che erano state disperse da una persecuzione e che da Gerusalemme andarono in una città nuova. Andarono ad Antiochia e al versetto 19 del capitolo 11 dice che quelli che erano stati dispersi per la persecuzione, e non erano stati dispersi i ministri o i pastori o gli apostoli, ma i laici, possiamo dire, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. E poi vediamo che ci sono alcuni greci che annunciarono la parola anche ad altri, ma annunciavano la parola. Il termine qui il verbo non è lo stesso, non è cherusso, ma è evangelizzo, cioè dare il buon annuncio. Ma la parola, o logos, cioè il logos, la parola che significa Cristo e il suo insegnamento, la sua opera. Quindi è compito di ciascuno di voi, ciascuno di noi, annunciare la parola. E come buoni imitatori di Cristo e suoi degni discepoli, noi saremo per ciascuno, per ognuno per conto proprio, delle lettere di Cristo. Vi ricordate come l'apostolo Paolo si riferiva, parlando ai Corinti, diceva: voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro ministero e letta da tutti quanti gli uomini. Voi dovete pensare a voi stessi in questo modo. Quando io cammino per strada, quando entro in un negozio, quando guido la macchina, quando vado a lavorare, quando sto in mezzo ai miei colleghi, o ai miei amici, o a scuola, o dovunque, io sono una lettera di Cristo. E le persone mi leggono, mi guardano negli occhi, mi sentono parlare, vi vedono comportarvi, vedono come vi comportate e leggono una lettera. E questa lettera dovrebbe rispecchiare le parole di Cristo. Voi siete la lettera di Cristo, una lettera di Cristo letta da tutti quanti gli uomini. E quindi ognuno di noi, volente o nolente, è un testimone, è una persona che deve annunciare Cristo, che annuncia Cristo. Spesso si è detto che il segreto della crescita della Chiesa antica riguardava il coinvolgimento di tutti i membri nell'annuncio, e spesso questo è stato inteso come se tutti fossero o si improvvisassero predicatori. Ci sono chiese dove questa distinzione non viene assolutamente tenuta e la Chiesa è in qualche modo un insieme di persone dove tutti più o meno sono considerati allo stesso livello, chiunque si alza può dire quello che gli pare, può esortare, può leggere, può predicare, ma questo non è esattamente quello che la Scrittura insegna, anzi la Scrittura nel Nuovo Testamento noi osserviamo che ci sono una chiara distinzione precisa tra gli apostoli, tra gli anziani pastori vescovi, cioè tra i ministri della parola e il popolo, non differenza di dignità, ma di ruoli diversi. Agli uni è assegnato il compito, il servizio, il ministero, significa proprio il servizio, la diaconia, no? Il compito di insegnare, e sono forniti anche dei doni, dei carismi, della capacità per poterlo fare. Ad altri sono dati altri doni, ad alcuni sono dati doni di governo, e quindi queste persone devono dirigere, tenere in mano il timone della barca. Altri invece vengono chiamati sottoposti, in quanto nel Nuovo Testamento si parla di fare attenzione, di guardare con riguardo e con grande rispetto quelli ai quali siete sottoposti, quelli che sono sopra di voi. Quindi chiaramente c'è un ordine nel popolo di Dio e c'è una differenza di ruoli, c'è una differenza di compito. Non tutti possono predicare, non tutti possono alzarsi e parlare in modo da edificare gli altri. Ci sono persone che sono state messe da parte, consacrate a questo compito. Tuttavia, se chi è chiamato al ministero pubblico ha il dovere della completa e continua dedizione alla predicazione della parola con tutto ciò che essa comporta, ogni membro contribuisce con la condivisione dello stesso messaggio con tutte le persone con le quali viene in contatto. È provato che la rapida diffusione del Vangelo, la crescita della Chiesa, è da attribuirsi sempre al fatto che parenti, amici, conoscenti dei cristiani ricevono la testimonianza e si convertono divenendo a loro volta nuovi centri di diffusione della parola. Molte chiese non crescono. E la stagnazione nella crescita di una chiesa è determinata da due fattori, o la segregazione della Chiesa, cioè la Chiesa si chiude in se stessa, i credenti hanno come circolo d'amici solamente altri credenti, non guardano al di fuori della Chiesa, non cercano di incontrare le persone, fare amicizia con altre persone che non appartengono al circolo dei credenti. E quindi per mancanza di contatti con il mondo, spesse volte per paura che il mondo contamini la Chiesa. E allora quando succede così, quando un credente si chiude in se stesso, quella Chiesa non può crescere, non può crescere. E guardate che il metodo non è neanche quello di fare le evangelizzazioni pubbliche, perché le evangelizzazioni pubbliche possono essere utili per come pubblicità, ma il vero metodo per raggiungere i cuori e con il messaggio del Vangelo è parlare a persone che hanno rispetto di noi, che ci conoscono e le quali possono controllare la nostra stessa vita, quindi conoscenti, amici, parenti. Guardate come i primi discepoli si raccolgono intorno a Gesù, sono i parenti, sono gli amici uno dopo l'altro. E poi c'è un altro modo per cui una chiesa rimane stagnante, non cresce, non solo se è segregata, ma anche per la mancanza di annuncio alle persone, agli amici, ai parenti con le quali veniamo in contatto. In altri termini, spesso e volte pensiamo che siccome i nostri parenti, i nostri amici sanno chi siamo, sanno che cosa crediamo, non è necessario che continuiamo a cercare le opportunità per annunciare loro il Vangelo. Ora, il fuoco, cioè l'obiettivo, il centro della vita del cristiano è l'annuncio della parola. E lo stesso fuoco, la stessa passione, lo stesso imperativo che Paolo dà a Timoteo riguarda ciascuno di voi. Io vi scongiuro, voi che vivete negli ultimi giorni, voi che vivete in mezzo a persone che sono come quelle descritte dall'Apostolo Paolo, egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, voi che vedete queste persone, non insomma... L'annuncio del Vangelo non deve essere fatto alle brave persone. Quante volte abbiamo sentito dire, quella è un'altra persona, gli manca solo la fede. No, l'annuncio del Vangelo deve essere fatto a tutti, anzi, proprio a questi uomini degli ultimi giorni. Il nostro annuncio deve essere rivolto proprio agli increduli, proprio agli egoisti, proprio alle persone che quando gli parlate del Vangelo vi prendono in giro. Mettono in dubbio quello che credete, si arrabbiano quando annunciate loro il Vangelo, ma quelle sono l'oggetto primario della nostra ricerca. Ci sono tante persone religiose nel mondo e io dico che alle persone religiose che hanno il cuore aperto e vogliono comprendere meglio la fede, anche a quelle dobbiamo parlare. Se ci sono dei, tra virgolette, cattolici di buona volontà, che sono disposti ad ascoltare il Vangelo, parliamo loro, ma non credo che dovrebbero essere loro il nostro oggetto primario della nostra ricerca e della nostra evangelizzazione. Dovremmo cercare piuttosto le persone che sono veramente lontane da Dio, quelle che vivono per se stessi, che vivono disprezzando la verità di Dio. E non dovremmo avere paura di avvicinare queste persone. Insomma, la Chiesa non è fatta per le persone per bene, ma vi ricordate qual era l'accusa che facevano a Gesù? Quest'uomo è amico delle prostitute, quest'uomo è amico dei peccatori, non delle brave persone. Perché Gesù si rivolgeva e annunciava il Vangelo alle persone peggiori, non alle persone, tra virgolette, migliori. Anche a quelle, quando capitava, Gesù parla con Nicodemo. Quindi rivolgetevi, annunciate la parola e in questi ultimi giorni, agli uomini degli ultimi giorni, Dio ci dice, state predicando la parola a loro? Oppure i vostri discorsi sono quelli che fanno tutti, che so, il calcio, no? In questi giorni di che cosa si parla? Di diete, tutti quanti parlano di diete, no? Di che cosa si parla? Ma ricordiamoci come Paolo scongiura Timoteo ad annunciare la parola, così ognuno di noi dovrebbe avere come fuoco primario della nostra vita l'annuncio di Cristo, e della vita di Cristo e dell'opera di Cristo nel mondo. Predicate la parola, evangelizzate, annunciate il Vangelo, prendetevi degli opuscoli, dei trattati, date i calendari, in tutti i modi, regalate dei libri, parlate di Gesù. Mettete dei versetti nel posto di lavoro dove vi trovate, approfittate di ogni occasione per parlare di Gesù, e se c'è qualcuno che vi ha sentito mille volte parlare di Gesù, fate in modo che vi senta la milleunesima volta. Non vi stancate. Perché bisogna annunciare la parola? Perché? Perché Cristo ritornerà. Cristo ritornerà per giudicare il mondo e per ricompensare i credenti. Paolo dice: ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti. Ti scongiuro per la sua apparizione e per il suo regno. Predica, predica. Paolo usa un verbo molto forte per far sentire a Timoteo tutta la pressione del suo grave compito, di amartiuro ormai. Si tratta di un incarico dato in forma solenne, di un compito religioso, di una solenne testimonianza, nella quale menziona Dio Padre e Gesù Cristo. E vi ricordo che queste sono le parole di un uomo morente. Immaginatevi di stare al capezzale di vostro padre che sta per morire. E questo vostro padre, proprio poco prima di morire, vi dice: io ti scongiuro. E chiama Dio come testimone, e chiama Cristo come testimone, e parla del giudizio che deve venire. Fareste attenzione a queste parole. Sono le ultime volontà di mio padre. È un compito sacro che mi sta dando. E qui Paolo sta dando un compito sacro a Timoteo. Ed è qualcosa che riguarda anche noi, con la stessa forza. C'è un giudizio. Ci sarà il giudizio. C'è un giorno in cui Cristo ritornerà e i morti saranno risuscitati, e quelli che saranno trovati vivi saranno trasformati, e tutti gli uomini compariranno davanti a Dio per essere giudicati delle cose che hanno fatto quando erano nel corpo, quando erano sulla terra. Cristo giudicherà, come sarà l'agente del giudizio. Vedete, Cristo è il giudice perfetto. Se fossi io il giudice, molti potrebbero pensare di farla franca, non solo perché probabilmente non sono capace di essere rigido come dovrei, ma anche perché non potrei giudicare in modo inflessibile le persone. Io sono una persona che ha peccato, che pecca continuamente. Non posso ergermi a giudice degli altri, perché so che quando io giudico altri, io stesso sarò giudicato, ma Gesù Cristo no, lui può giudicare senza timore che qualcuno possa incolparlo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Lui è un giudice perfetto. Lui è l'agente del giudizio. E ci sarà un giorno che sarà la resa dei conti, il momento della verità di dimensioni cosmiche. E questo momento della verità deve essere costantemente davanti ai nostri occhi. Pensate ogni giorno al fatto che un giorno ciascuno di voi, nudo, senza coperture, senza uomini che possono stare davanti a noi, senza una chiesa che possa interporsi tra noi e Dio, senza scuse, si presenterà dinanzi a Cristo. È un grande, è una bellissima opera che rappresenta il giudizio universale. Si vedono proprio questi uomini che escono fuori dalla tomba e che nudi vengono gettati o all'inferno o entrano nelle porte del cielo. Si presentano davanti a Cristo nudi e poi vengono rivestiti dell'abito della giustizia. E noi saremo lì, scoperti completamente. E Paolo sta dicendo a Timoteo: sappi che in vista del giudizio tu devi predicare la parola. I santi di ogni tempo hanno creduto al fatto che ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà gli uomini. Persino Abramo, nei Salmi, dappertutto noi troviamo riferimenti al giudizio universale, e Gesù stesso ha confermato tutto ciò offrendoci ulteriori e più precise rivelazioni. Leggete dal versetto 31 in poi del capitolo 25 di Matteo, quando parla del figlio dell'uomo che si siederà sul suo trono e giudicherà e dividerà l'umanità tra le pecore e le capre. La realtà del nostro e dell'altrui giudizio sono la prima motivazione dell'annuncio presentato da Paolo. Sappiatelo, voi sarete giudicati, il mondo sarà giudicato. Annunciate perciò la parola. Timoteo, annuncia la parola, perché viene il giudizio. È l'unico modo perché gli uomini scampino al giudizio. È quello che credano in Cristo. E vi ricordate cosa Dio disse ad Ezechiele? A proposito del ruolo di Ezechiele come sentinella. Se una sentinella vede arrivare il nemico e non avverte quelli della città, quelli moriranno, ma io chiederò conto del loro sangue alla sentinella. Vedete, molte volte io temo che i cristiani oggi leggano poco la Bibbia e che se la leggono non la comprendono, o non la leggono con l'attenzione che dovrebbero porvi. Se leggete i Vangeli, annotatevi quante volte Gesù parla del cielo e quante volte Gesù parla dell'inferno, quante volte parla del giudizio. E molte volte noi pensiamo che dobbiamo annunciare soltanto messaggi positivi alle persone, ma non è così, perché Gesù spesse volte annunciò messaggi molto negativi, non per spaventare la gente, ma semplicemente perché noi siamo così incoscienti, che se non proviamo un po' di dolore non facciamo nemmeno ciò che è utile per noi stessi. Pensavo proprio questo, no? Quando è che noi generalmente facciamo le cose che dobbiamo fare? Le facciamo quando sentiamo quella misura di dolore, quella misura di sofferenza che ci ricorda quali sono i nostri doveri. Magari qualcuno di noi può anche trascurare la propria igiene orale, lavarsi i denti dopo ogni pasto, ma quando avete qualche dente che non funziona bene, ogni volta che mangiate avete dolore e ogni volta sentite la necessità di pulire con attenzione i vostri denti. Sappiamo tutti in linea di massima quanto è importante e utile l'igiene orale, ma ce ne ricordiamo molto meglio quando c'è qualcosa che non funziona. Il Signore nella sua parola spesse volte ci fa sentire dolore davanti al suo messaggio, ma lo fa allo scopo di salvarci l'anima. Al cospetto del giudizio, c'è il giudizio, c'è anche la ricompensa. Infatti più avanti Paolo dice: ti scongiura davanti a Dio e a Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Menziona l'epifania di Cristo all'apparizione e il suo regno. E qui potrebbe darsi che si riferisca ancora al giudizio, perché il giudizio avverrà in concomitanza con l'apparizione di Cristo e dell'instaurazione del suo regno. Ma se fate attenzione un po' più avanti al versetto 8 e al versetto 18, quando Paolo parla dell'apparizione di Cristo e del regno di Cristo, ne parla in concomitanza alla ricompensa, alla gloria. Guardate, versetto 8. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua epifaneia, la sua apparizione. Quindi parla della ricompensa che verrà quando Cristo apparirà, quando ritornerà. E al versetto 18, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Quindi parla del regno in concomitanza con la salvezza, parla dell'apparizione in concomitanza con la ricompensa. Bene, allora qui Paolo dice, Timoteo, predica la parola, annunciala, vivi con questo fuoco nella tua vita, perché ci sarà il giudizio e perché Dio ha preparato una ricompensa per quelli che così avranno vissuto. Vi ricordate un versetto che non dimenticherò mai, perché è uno dei primi che ho imparato a memoria. Si trova nel capitolo 12 del libro di Daniele, dove Daniele riceve un messaggio da parte di Dio che gli dice: i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. E quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Quando lo lessi la prima volta ebbi l'aspirazione di risplendere come una stella per sempre. Non lo so se risplenderò come una stella o che genere di stella sarò. Ma se hai la medesima aspirazione di insegnare la giustizia a tanti, questa promessa è anche per te. Non devi necessariamente essere un pastore per farlo. Puoi insegnarla ai tuoi figli, puoi insegnarla ai tuoi amici, puoi insegnarla a persone alle quali parli della fede, ma insegnala. Non startene zitto, non startene zitta, annuncia la parola, perché c'è una ricompensa che verrà con il ritorno di Cristo. Quando lo dobbiamo fare? Paolo dice anche questo, devi predicare la parola e insistere in ogni occasione, favorevole o sfavorevole. Queste parole, tradotte nella vecchia versione, a tempo e fuori di tempo. Significa nei momenti opportuni, nei tempi buoni e quando non ci sono momenti. Insomma, quando l'occasione è propizia, quando non lo è, praticamente dobbiamo annunciare la parola sempre. Dobbiamo porre l'annuncio della parola come una priorità assoluta, dobbiamo essere insensibili al plauso o al consenso, come anche alle critiche immotivate e agli attacchi di persone che seguono soltanto il richiamo delle loro voglie. Annuncia la parola, ti vogliono ascoltare, annunciala, non ti vogliono ascoltare, annunciala. Il momento è opportuno e propizio, sei in una situazione di tranquillità, annunciala. Sei di fretta, in un momento che è fuori luogo, tra virgolette, annunciala. Annunciala in ogni modo, in ogni momento. Questo consiglio di Paolo era assolutamente controculturale, del tutto in opposizione alle regole della retorica del suo tempo, che prescrivevano di fare grande attenzione ai desideri, agli umori dell'uditorio per dire cose che fossero gradite allo scopo di conquistarli per ottenere la popolarità. Ma qui Paolo rivela il vero carattere del cristianesimo. Il cristianesimo è una religione che si basa su valori assoluti, su valori immutabili, di verità e di giustizia. e che proprio perché sono veri e sono giusti devono essere annunciati sempre allo stesso modo, senza alterazioni, senza modifiche, a tutti, soprattutto con un'assoluta indifferenza al fatto che queste verità entusiasmino le persone o le facciano adirare in un determinato momento. Annuncia, predica la parola, sempre. Il cristiano pensa primariamente al vero bene delle persone. Il cristiano non pensa al proprio bene, ma al bene di chi gli sta davanti. È come quando noi ai nostri figli gli ripetiamo sempre le stesse cose e loro, se sono abbastanza educati, non lo fanno apertamente, ma magari nella loro mente sbuffano. Ma noi non smettiamo di dire loro che cosa è giusto, che cosa è bene. Perché? Per una semplice ragione, ragazzi, perché vi vogliamo bene. E perché abbiamo vissuto un pochino più di voi, tanto, abbastanza, da essere un po' meno stolti di quanto lo siete voi. Il cristiano pensa al vero bene delle persone, non a ciò che sarebbe gradito alla gente in un certo momento. E se vediamo una persona bestemmiare, se vediamo una persona vivere soltanto per se stessa, attaccata al denaro, la cosa più offensiva per queste persone è proprio andare a dire loro: questo è un modo sbagliato di vivere, ma è esattamente ciò di cui hanno bisogno. E guai a te se sei così codardo, così codarda, da non avere il coraggio di farlo. Ogni momento è un'occasione. E spesso le parole dette in un momento che sembra il meno opportuno sono proprio quelle che si rivelano come le più utili e le più pregnanti. A chi dobbiamo parlare? Molto velocemente, a tutti, e in particolar modo agli uomini degli ultimi giorni. Spesso si sente l'espressione predicare al coro, infatti la tentazione di parlarci tra di noi, di annunciare il Vangelo solo a persone più o meno moderatamente compiacenti, magari evitando questioni controverse, potenzialmente pericolose. Noi siamo tentati a pescare tra credenti di altre chiese, tuttavia le persone che devono essere raggiunte con il messaggio del Vangelo sono gli uomini degli ultimi giorni di cui ho parlato nei primi due sermoni. E sono queste persone quelle che dobbiamo raggiungere, non solo con il messaggio della salvezza, ma che devono comprendere che il loro carattere deve essere totalmente destrutturato e ristrutturato secondo il modello dell'etica biblica. Paolo sta dicendo a Timoteo: predica la parola, annuncia il Vangelo, ma poi non dice basta. Attenzione, perché molti di noi pensano: vabbè, gli ho dato l'opuscolo, gli ho parlato di Gesù, adesso siamo a posto. Qui Paolo continua con una serie impressionante di parole che sono molto antipatiche, sia per noi che dobbiamo farlo, sia per quelli che ricevono l'azione. Insisti, convinci, rimprovera, esorta. Cioè, che cosa vuole dire? Paolo dice a Timoteo che deve predicare la parola, che deve annunciare la parola con uno scopo preciso nella mente, quello di invogliare le persone a cambiare. Con qualcuno di voi, quando abbiamo delle discussioni, a volte mi altero un po'. Insisto su certe cose. Sappiate che le persone con le quali lo faccio sono le persone che amo di più, non perché le amo più degli altri, ma alle quali mostro maggiormente l'amore. Io lo so, il pastore che si vorrebbe avere o che preferite avere, è un personaggio che non parla, cioè che parla dal pulpito e basta, che vi dice sempre di sì, che vi viene incontro, che fa finta di non capire. E questa è la tentazione anche per me come pastore, perché si evitano tanti guai a fare così, Ma qui Paolo dà un ordine al pastore e dà un ordine a ciascuno di noi: non solo predica, ma insisti. Non solo insisti, ma convinci, cioè persuadi, accusa, rimprovera, riprendi, alza la voce, esorta, incoraggia. E questa è la descrizione, insomma, di una predicazione calda, argomentativa, soprattutto applicativa, l'unica in grado di produrre una pressione verso il cambiamento. Vi ricordate nei Vangeli leggiamo di Erode che ascoltava Giovanni il Battista, e gli piaceva ascoltare Giovanni il Battista mentre predicava, perché evidentemente Giovanni era un buon oratore. Però poi a un certo punto non gli è piaciuto più ascoltare Giovanni il Battista. Vi ricordate quando? Quando Giovanni ha smesso di parlare in generale e ha puntato il dito verso di lui e gli ha detto: Erode, quello che sto dicendo si applica a te, perché sei tu che stai vivendo nell'adulterio, sei tu che stai con una donna che non è tua moglie e che non ti è lecito avere, e quindi è sbagliato e devi lasciarla, devi cambiare vita. Questo gli è costato la testa a Giovanni. Oggi ai Giovanni Battista non tagliano più la testa. Sapete che fanno con i pastori che si comportano così? Li salutano, se ne vanno, cambiano chiesa. E certo, è normale che sia così. Ma Giovanni Battista, quando diceva a Erode che avrebbe dovuto cambiare vita, che cosa gli stava dicendo? Niente di più e niente di meno che quello che Dio stava dicendo ad Erode. E il fatto che Erode abbia voluto far tacere Giovanni Battista, a chi ha fatto del male? Giovanni è morto. È morto come un martire. Ma Erode è andato all'inferno. Fate attenzione, perché questo è il carattere degli uomini degli ultimi giorni. Sono persone che si cercano maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Cioè, non cercano la parola di Dio nei loro maestri, ma cercano la parola che vogliono sentire. Si scelgono la chiesa che gli fa comodo, i predicatori che danno meno fastidio, quelli che li mettono meno a disagio, che li fanno sentire meno in colpa, che li consolano, che semplicemente li cullano, o cose di questo genere. Predica queste parole a tutti gli uomini, in particolar modo agli uomini degli ultimi giorni. E se voi volete perdere degli amici, siate franchi con loro. Ma ricordatevi che essere franchi significa veramente amare le persone. Se quello che dite loro non sono i vostri pensieri, ma è la verità di Dio. Come lo devi fare? Io ho concluso, perché questa parte è ugualmente importante. Paolo non raccomanda a Timoteo di andare in giro tagliando le teste, no, con uno zelo da tagliatore di teste, ma Paolo gli raccomanda di farlo con grande passione, certo, insisti, convinci, rimprovera, non come se la cosa riguarda soltanto questioni teoriche o ideali, ma nella consapevolezza che si tratta di una questione di vita e di morte, ma poi aggiunge anche con grande autocontrollo. Infatti dice: parlo con grande pazienza e sempre insegnando, con pazienza. Questo è l'errore di molti zelanti predicatori: sono zelanti per la verità, ma sono anche presuntuosi e impazienti. Bisogna sempre dosare lo zelo e la pazienza. farlo con grande autocontrollo, senza lasciarti trascinare dalla passione che può diventare violenza verbale, violenza fisica, farlo con grande coerenza, senza forzature. La gente deve percepire che quanto dici risulta in modo naturale dalla scrittura, cioè che è la parola di Dio che ti impegni a vivere, e farlo anche con una grande disponibilità a soffrire. Infatti Paolo gli dice: svolgi tu, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, perché essere proclamatori della parola di Dio, della verità in questo mondo, significa soffrire. Spesse volte in quel tempo significava anche soffrire la perdita della vita, ma la disposizione alla sofferenza mostra la sincerità della nostra fede. Allora devo applicare ancora questa parola, credo che l'ho fatto già abbastanza. Vi voglio raccomandare solo una cosa, fratelli. Volenti o nolenti, voi siete le donne e gli uomini degli ultimi tempi. E voi avete ricevuto il Vangelo, avete la parola di Dio, avete lo Spirito, voi credete in Cristo e amate Cristo. Il vostro dovere è quello di annunciarlo, di viverlo e di farlo con coerenza. Non sto dicendo che ciascuno di voi deve diventare un predicatore o una predicatrice, ma che ciascuno di voi è una lettera di Cristo ed è un testimone di Cristo. E che dobbiamo far sentire alle persone l'amore di Dio mentre annunciamo loro il Vangelo. E che non deve mai succedere che noi cerchiamo di annunciare il Vangelo semplicemente per amore di persuadere le persone che noi diciamo la verità, ma che la gente deve percepire sempre che non solo quello che annunciamo loro è esattamente ciò a cui crediamo con tutto il nostro cuore, ma che è anche per il loro bene eterno. Che Dio ci aiuti a ricevere questa sfida e che l'edificazione del locale di culto, che sarà l'impegno di quest'anno, possa essere accompagnata a un rinnovato zelo nell'annuncio del Vangelo. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti chiediamo che il nostro cuore possa essere infiammato da uno zelo autentico, non quello zelo, quel calore senza luce che fa del male a noi stessi e agli altri, ma che ciascuno di noi possa essere una lampada ardente e splendente, cioè persone che, avendo ricevuto la luce evangelica, possano con zelo persuadere gli uomini a credere in Cristo e a cambiare vita, e che possiamo vedere in una certa misura il successo della nostra azione, e possiamo vedere persone trasformate dal messaggio del Vangelo, a cominciare da quelli che ci stanno più vicino, che al cospetto del giudizio di Dio e al cospetto della ricompensa che Cristo porterà, possano dare la loro vita e il loro cuore a te. Ti chiediamo